Perché credo che quello che è importante in questo tempo è proprio la speranza, eh? Perché senza speranza non esiste la forza del ricominciare, la forza dell'andare avanti, la forza di riprendere vita. Ecco, quindi questo credo che sia essenziale, importante per tutti noi, prima di dirci qualunque cosa, diciamoci quello che dice sempre Papa Francesco, non lasciamoci rubare la speranza. E a questo mi collego, come sempre, iniziando con il Vangelo del giorno. Certamente non lo leggo tutto perché è un po' lungo e poi chi parteciperà alla messa attraverso la radio o la televisione lo potrà ascoltare. Io ho avuto la fortuna, come sempre, di avere sacerdoti che vengono qui da noi e celebrano a noi a porte chiuse, quindi sono proprio reduce da pochi minuti dell'Eucarestia e quindi voglio condividere con voi la grazia, di poter accostarsi alla Santa Eucaristia. In questi giorni noi suore domenicane di Santa Caterina da Siena stiamo facendo una novena a Santa Caterina, naturalmente preparandoci per il 29 aprile che sarà la celebrazione della sua festa, la commemorazione della festa di Santa Caterina. E leggendo in questi giorni alcuni brani del dialogo, delle lettere, delle preghiere di Santa Caterina, mi ha colpito una cosa importante che abbiamo letto l'altro giorno, che diceva era Dio, era Caterina che parlava con Dio Padre, che gli diceva non solo ti è bastato crearci, poi ci hai ricreati con la redenzione, con l'incarnazione di Cristo, hai mantenuto la tua volontà nel salvarci nonostante l'uomo non abbia accolto la luce, come dice il prologo di Giovanni, e Gesù Cristo, e ci hai quindi ricreati e rigenerati. Non ti è bastato questo, hai voluto far sì che Cristo rimanesse con noi ogni giorno attraverso il dono dell'Eucaristia. Ecco, questo è un dono inestimabile che non possiamo non riconoscere. E attenti bene, in questo tempo che molti di voi, tutti, vivete il digiuno eucaristico, non vuol dire che siete senza Eucaristia, tutt'altro. L'Eucaristia non si ferma solo alla particola consacrata, che certamente è da adorare con la testa fino a terra, ma la grazia dell'Eucaristia, di tutte le Eucaristie celebrate nel mondo e che vediamo riempiono il web in questo tempo, sono grazie che vengono a voi. Quindi veramente a chi è in ascolto questa mattina voglio estendere, non perché lo posso fare io, ma perché lo fa la grazia dello Spirito, il dono dell'Eucaristia ricevuta. E appunto in questa celebrazione eucaristica è stato proclamato il Vangelo cosiddetto di Emmaus, dove i due discepoli se ne vanno sconfortati da Gerusalemme e tornano alla loro casa perché credono che Gesù è morto ed è tutto finito lì. E il sacerdote che ha commentato questo Vangelo mi ha colpito perché qui Luca dice che uno di loro, di nome Cleopa, dice solo il nome di uno dei due. E allora dice, è possibile che Luca non conoscesse l'altro nome? O forse è un'idea di Luca che alcuni teologi dicono potrebbe essere Luca stesso, ma lui dovrebbe essere più avanti come età, più nato dopo, in ogni caso non era del gruppo degli apostoli. O potrebbe essere che siamo chiunque di noi spesso in questo tempo è come se volesse andare via, è come se fosse scoraggiato. Può essere per questi problemi che viviamo ora di pandemia, può essere per problemi personali, sociali, politici, di qualunque genere. E come se a volte vediamo che è come se davvero il Signore lo sentissimo lontano o perlomeno morto nella nostra vita, cioè non più presente, non più salvatore, non più fratello accanto. E mentre Gesù si fa accanto a questi due discepoli, e la cosa bella è che lui non è che non li sgrida, avrebbe avuto motivo di dire: ma ascoltate, ma non capite niente, io ve l'ho spiegato in tutti i modi, ma perché o per come? No, assolutamente. E nemmeno li umilia, no? Dicendo: ma non conoscete le scritture, eccetera. Con molta tenerezza, con molta dolcezza, prima fa finta di non capire che cosa loro avevano, e poi loro gli aprono il cuore. Aprono il cuore, dice: ma noi speravamo, sì, è vero, alcune donne hanno detto che lui è risorto, ma noi non abbiamo visto, no? E allora Gesù si appiglia alle loro parole, dice: stolti e lenti di cuore. Ma stolti e lenti di cuore vuol dire, o bambini, come ci si rivolgerebbe a un bambino, no? Se fossimo in Toscana si direbbe: o grullino, cioè, o se fossimo in Piemonte: o piccinin, non hai capito, no? O guaglio, se fossimo giù, non hai capito. Cioè, con una tenerezza infinita, e dice: ma non bisognava che Cristo patisse. E da lì gli fa catechismo, gli spiega tutte le cose che loro non avevano potuto capire o non erano riusciti a capire, e ridona loro speranza. E quando si ferma a mangiare con loro, non si mette: allora adesso vi spiego, e quindi, visto che non avete capito, rifaccio l'ultima cena che non avete capito niente. No, semplicemente si inserisce nella vita quotidiana, proprio la vita molto semplice, molto quotidiana, molto di ogni giorno, che è quella che siamo chiamati a vivere noi quando incontriamo Gesù. Quindi la cosa bellissima è che ci può dare speranza o ridare speranza o rinforzare la nostra speranza è che Gesù è accanto a noi, Gesù è vicino a noi, Gesù non è un'entità, un pensiero lontano, un qualcosa sulle nubi, anche se celebreremo tra qualche domenica l'ascesa al cielo. Ma Gesù è la vita di Dio che si affianca a noi. E questa frase dei due discepoli, che uno è Cleopa, l'altro possiamo essere noi, posso essere io, può essere ciascuno di voi, diciamo: non ardeva forse il nostro cuore mentre conversavamo con lui? Allora, tante volte, forse nella preghiera personale, nell'esperienza di vita, abbiamo sperimentato il cuore che ardeva e che però non sapevamo neanche noi come agire, come reagire a questo cuore che ardeva. E quindi ci siamo magari dimenticati dopo poco. Ecco che Gesù viene a ricordarcelo, viene a dirci: io non ti abbandono, io sono qui. State vivendo non solo voi della Lombardia, dell'Italia, dell'Europa, dell'America, voi di tutto il mondo state vivendo una situazione assurda, una situazione imprevedibile. Ecco, io non vi abbandono, vi sto facendo sperimentare un modo diverso per crescere nella speranza. E allora abbiamo appena vissuto la Pasqua e non ci siamo sentiti prima, immediatamente prima della Pasqua, perché io ho fatto la trasmissione la quarta domenica di marzo, quindi eravamo al 29. Ecco, e mancava ancora due settimane alla Pasqua. Quindi vorrei oggi fare un piccolo excursus su alcune cose belle che servono a crescere nella spiritualità, che ci sono state dette in questo tempo di pandemia, principalmente da Papa Francesco, e poi anche alcune espressioni meravigliose del padre Raniero Cantalamessa il Venerdì Santo. Allora, vorrei partire da alcune espressioni della omelia del Santo Padre, che ha fatto il Santo Padre la Domenica delle Palme. È stata molto forte questa sua celebrazione. Tutte le celebrazioni pasquali del Triduo, quella del 27 marzo in piazza da solo, cioè solo la Via Crucis del Venerdì Santo, solo lui con i pochi lettori che portavano la croce. Ecco, anche solo questa immagine, ad alcuni, oppure le sue celebrazioni con San Pietro vuoto, quindi celebrazioni tristi, alcune proprio anche in latino, quindi anche molto apparentemente distaccate. E qualcuno diceva che rimanevano male, ci si rimane male a vedere la piazza vuota, a vedere la chiesa vuota, a vedere la desolazione. Sì, è vero. Ma secondo me bisognava solo sapere che cosa guardare. E allora, se invece della chiesa vuota, la piazza deserta e i banchi spogli, avessimo e abbiamo guardato quella figura bianca che cammina lentamente, che a volte parla, sembra che addirittura gli manchi il fiato, a volte anche, non direi rattristata in volto, ma molto contrita, molto, molto sofferente, possiamo, è come dire, sentirci al sicuro, perché è come se davvero quello che dice Gesù, ecco l'agnello di Dio, colui che porta, che dice Gesù, che dice Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che porta l'agnello, che porta il peccato del mondo su di sé, ecco, allora sembra che veramente noi peccatori, noi mondo, noi in pandemia, noi nelle guerre, noi nella fame, eravamo tutti lì sulle sue spalle, e non eravamo sulle sue spalle sconsolati, ma eravamo sulle sue spalle portati a Cristo, e allora al sicuro. Ecco, proviamo a pensare quell'immagine, a rivedere quelle immagini con questa accezione. E allora dicevo Gesù, sì Gesù, oggi sto parlando forse un po' velocemente, quindi mi si confondono le parole, vi chiedo scusa. Intendevo Francesco, Papa Francesco, inizia la Domenica delle Palme dicendo, facendoci una domanda: in che modo ci ha servito il Signore? E risponde: dando la sua vita per noi. E poi cita Sant'Angela da Foligno, una santa un po' particolare, mistica, eccetera, che non è molto conosciuta magari così in generale, ma in cui diceva, riportando le parole che gli diceva Gesù nel cuore: non ti ho amato per scherzo. È bellissima questa espressione. E anche ieri noi, meditando un'altra lettera, una preghiera di Santa Caterina da Siena, ripeteva più volte a Gesù, a Dio: tu sei pazzo per amore. Quindi da un lato c'è Dio che ci dice: non ti ho amato per scherzo. E dall'altro c'è l'anima fedele che dice: tu sei pazzo per amore. Allora, qui Papa Francesco ha voluto subito dire all'inizio della Settimana Santa che è il Padre che ha sostenuto il servizio di Gesù. Non ha sbaragliato il male che si abbatteva su di lui. Poteva, no, farlo scendere dalla croce e dire: «Uelà, sono qua». Ma ha sorretto la sua sofferenza perché il nostro male fosse vinto solo con il bene. E da questo noi abbiamo un insegnamento di vita che dovremmo portarci avanti, spero non solo per questo tempo di pandemia, perché sarebbe sciocco e inutile, ma portarci avanti per tutta la vita, cioè il fatto che il nostro male è vinto con il bene. Ma non vuol dire allora che noi possiamo continuare a fare il male intanto Gesù lo vince con il bene. Certamente lui continua a perdonarci, a salvarci, ma la cosa più vera è che lui, Gesù, ci dice ora tocca a voi salvare il male con il bene, prendere su di voi il male e trasformarlo in bene. E allora continua il Papa la Domenica delle Palme dicendo che Gesù ci ha serviti provando due situazioni, le più dolorose che un uomo sulla terra può vivere, il tradimento e l'abbandono. Il tradimento dei suoi discepoli, no? A parte Giovanni, ma anche della gente, la stessa gente che l'acclamava urlava crocifiggilo, ma come sempre la gente volta bandiera, quando ci fa comodo acclamiamo il signor Gialli, quando non ci fa più comodo acclamiamo il verde, il rossi, il blu, i grigi, a seconda di quello che ci può far comodo. Ecco, Gesù ha sperimentato questo tradimento e poi ha sperimentato l'altra cosa che è molto in voga ora, soprattutto chi ha vissuto vicino a qualcuno che è stato malato di Covid e che non ha più potuto stargli vicino, l'abbandono. L'abbandono. Non è solo questione dell'amico che abbandona perché ti fa un torto, ma penso a tutte le persone, soprattutto le più anziane, ma anche qualche giovane, ma soprattutto i più anziani che sono morti, stanno morendo, moriranno nei pensionati, negli ospedali, senza nessuno. La cosa più triste, la cosa più tragica, non è tanto la morte della persona anziana, perché comunque tutti dobbiamo morire e si sa che gli anziani sono più vicini alla morte, tanto più magari quelli ammalati, quelli che sono già nei pensionati. Ma la cosa tragica è la loro morte in solitudine. La loro morte senza poter stringere la mano del figlio, della figlia, dei nipoti. Chissà quanti di loro magari non hanno capito con la testa che i nipoti, i figli non potevano andarci perché veramente era vietato, perché veramente non si poteva, e avranno magari sofferto un'agonia terribile, non fisica, ma il pensiero di essere abbandonati. Quanti anziani magari non sono più in grado di comprendere perché non vedono un figlio, però poi quando lo vedono sentono anche fisicamente l'odore, la mano che la stringe. Ecco, in questo tempo di pandemia tanti di noi, tante persone in Italia hanno sperimentato lo stesso abbandono che Gesù ha sperimentato, lo stesso, parte dell'abbandono che Gesù ha sperimentato sulla croce. Allora, veramente, per questi vorrei urlarlo per tutta l'Italia, la frase di Isaia, ecco il mio servo che io sostengo. Quando andremo di là, quando i figli che hanno perso questi genitori, questi fratelli, queste persone le rincontreranno, potranno sentirsi dire, io in punto di morte ero sostenuto, perché Dio che promette, ecco il mio servo che io sostengo, non lo sostiene solo a parole, non ha sostenuto solo Gesù, ma sostiene ogni uomo che sta morendo, sta soffrendo, sta vivendo una sofferenza. E Papa Francesco quel giorno ha avuto il coraggio di concludere la domenica, la domenica della Domenica delle Palme con un invito a chi? Ai giovani, perché quel giorno e di solito era la giornata mondiale della gioventù. E allora dice, si rivolge ai giovani e dice: sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita, non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci guadagnerete, perché la vita è un dono che si riceve donandosi. Ecco, bello, grazie Papa Francesco, perché come sempre ci stupisci oltre l'instupibile, che nel senso, mentre parli di tradimento, mentre parla di morte, di abbandono, invita i giovani che avrebbero tutti i motivi per dire no, no, allora io scappo da questo mondo così brutto, invita a donare la vita. Ecco, allora davvero che così sia, cari fratelli e care sorelle, per ciascuno di noi, che quando viviamo qualunque tipo di esperienza di dolore, di abbandono, di tradimento, di solitudine, possiamo essere dall'altra parte invitati a vincere il male con il bene e a fare di tutto questo un dono di vita. Ecco, ora chiedo a Mario un breve stacco musicale e poi dopo riprenderemo.
Ricordiamo che se c'è l'ascolto di Radio Madre sta andando in onda la santità e la spiritualità in questo tempo di pandemia. A cura di Suor Laura Ferreri, dopo questa prima parte di esposizione, disponibile anche a cogliere i vostri interventi e le vostre domande, vi ricordo il numero della diretta 031 64 60 00, oppure potete mandare anche un messaggio con sms al 331 79 14 523. Per le mail l'indirizzo è diretta@radiomater.org. In attesa dei vostri risponsi, diamo ancora la parola a Suor Laura.
Ecco, grazie Mario. Poi quando arriva qualche telefonata mi interrompi, perché è bello poter condividere insieme come stiamo vivendo questo tempo di pandemia a livello anche spirituale, umano e spirituale. E come ho detto prima, vorrei ora vedere insieme alcune bellissime espressioni dall'omelia che ha fatto, dall'intervento che ha fatto, come tutti i Venerdì Santi, il predicatore della Casa Pontificia, Padre Raniero Cantalamessa, in cui citando San Gregorio Magno, ma soprattutto dice che quello che abbiamo appena ascoltato era stata proclamata, come sempre Venerdì Santo, la lettura del Passio, della Passione di Giovanni, di Gesù, tratto dal Vangelo di San Giovanni. E dice: quello che abbiamo appena ascoltato è il racconto del male oggettivamente più grande mai commesso sulla terra. Però noi possiamo guardare questo male da due angolature diverse. È bellissima questa immagine. O di fronte o di dietro, cioè o dalle sue cause o dagli suoi effetti. Se ci fermiamo alle cause storiche, ci confondiamo e ognuno dirà: è Pilato, ecco. Poi un altro dirà: ma sono i romani che, altro dirà: sono i giudei che l'hanno tradito, eccetera. Quindi ognuno poi, e poi siamo portati a fare tutti come Pilato, dire: no, 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 io non c'entro niente, sono quegli altri, eccetera. Se invece lo guardiamo da davanti, vediamo gli effetti di quello che è stata la croce di Cristo, e noi possiamo essere solo quelli che lo guardiamo, grazie a Dio, con gli effetti, non siamo tra quelli che avrebbero potuto tradirlo lì, abbandonarlo o morire con lui. Noi siamo nati dopo. E quali sono gli effetti? Beh, se rispondiamo con la parola di Dio, in particolare con la lettera ai Romani, gli effetti sono: resi giusti per la fede in Lui, riconciliati in pace con Dio, ricolmi della speranza di vita eterna. Siamo a posto, cioè gli effetti della croce di Cristo è tutta gioia, salvezza per noi. Benissimo. Ma c'è un effetto che la situazione in atto ci aiuta a cogliere in particolare. La croce di Cristo ha cambiato il senso del dolore e della sofferenza umana. Cioè, la croce di Cristo non è né un castigo né una maledizione. È stata redente in radice, da quando il Figlio l'ha preso su di sé, il dolore, la sofferenza, la malattia, la morte, la cattiveria. Gesù, morendo sulla croce, ha mostrato così che esso non è avvelenato, cioè il dolore non è avvelenato, ma c'è una perla in fondo, come quando dice: sarete disposti a bere il calice che io bevo? Sì, ma lo dovete bere fino in fondo. Perché fino in fondo? Perché il calice, anche come dice Geremia, nelle bocche è amaro, è sofferenza, è fatica. Ma alla fine c'è una perla, che è la perla della salvezza, che è la perla della vita. E tutto questo non è solo per chi ha fede, no? Ma per ogni dolore umano. Cioè, Gesù è morto per tutti. E in questo tempo, questa parola a tutti ha un grandissimo significato. Perché eravamo arrivati, soprattutto in Italia, a parlare, addirittura a decidere se dovevamo salvare quelli che venivano dal mare o lasciarli morire, e mentre un uomo, che sia uomo, si devono salvare tutti. Eravamo molto distinti, no? Noi dell'Europa bene, non siamo uguali agli altri, eccetera. Mentre questa pandemia ci ha dato un nuovo significato, se si potesse dire così, si potrebbe scrivere un nuovo vocabolario, un nuovo significato nel vocabolario con la parola tutti. Cioè tutti, siamo veramente tutti, non solo gli altri eccetto noi, o solo noi eccetto gli altri. Soffrire, diceva Giovanni Paolo II dopo il suo attentato, quindi l'ha sperimentato sulla sua pelle, significa diventare particolarmente sensibili all'opera di salvezza di Dio. Quindi la croce è diventata anch'essa un sacramento universale di salvezza. Quindi questa realtà che noi stiamo vivendo, che è croce, ho detto prima la sofferenza terribile delle persone che hanno sofferto, eccetera, ecco, questa è salvezza. Però allora dice, beh, è facile dirlo così, dal pulpito, in salute, stando bene. Allora padre Raniero si fa una domanda, dice, ma qual è la luce che tutto questo getta sulla situazione drammatica che stiamo vivendo? Allora, anche qui, più che alle cause, dobbiamo guardare gli effetti. La pandemia, dice, che ci ha risvegliati da una cosa che, da un pericolo maggiore che abbiamo sempre corso come uomini, l'illusione dell'onnipotenza. È strano, guardate, per esempio, per quanto riguarda la salvezza del creato, la presa in cura della terra, ne hanno parlato già da tanti anni, da più di 50 anni che dicono, che si dice, no, che la terra è da salvaguardare. Poi i papi, fino ad arrivare a Francesco che ha scritto la Laudato Si, ma non si è mosso nulla, si è mosso poco sulla terra, qualcuno non lo tiene neanche in considerazione, qualche capo di Stato ha detto anche io mi ritiro, non mi importa niente. Poi c'è stata quella ragazzina svedese, Greta Thunberg, che si è portata dietro i ragazzetti, ma sì, hanno fatto tanto, hanno detto tanto, ma poi nessuno dei grandi, di quelli che possono fare, hanno preso delle decisioni e anche noi nel nostro piccolo magari non eravamo portati a prendere delle decisioni, usare meno la macchina, salvaguardare bene, fare la raccolta differenziata, fare le cose utili che sono. Cosa, allora, cosa è successo? Questo virus piccolo, infinitamente piccolo, che non si vede ad occhio nudo, ha fermato tutto il mondo. Mi viene in mente, se chiudo gli occhi, quell'immagine della piazza Tiananmen, quando quel cinese, cos'era, fermò con una mano il carro armato che gli andava addosso. Ecco, il virus ha fatto ancora più di quel ragazzo. Sta fermando tutto il mondo. Ma se potessimo andare sullo spazio, e le navicelle che sono intorno alla Terra ci mandano le visioni, di una terra che si sta ripulendo, ma non perché muoiono i cattivi, non muoiono, muoiono i cattivi e i buoni, si sta ripulendo nella sua fisicità proprio della terra, non c'è più lo smog, c'è il mare di Venezia pulito, ci sono i delfini che si avvicinano al porto di Genova, ci sono i lupi che scendono dalle montagne nelle città qui vicine a Roma. Perché? Perché quello che non eravamo capaci di fare, non perché dovremmo stare in casa chiusi come adesso, ora lo facciamo obbligati. Quindi allora il coronavirus non è una punizione di Dio, assolutamente, è la natura. Ora poi ci sono tutte idee complottiste, non mi interessa andare a verificare, a parlare di quello, ma è la natura che sta riprendendo, sta mettendo equilibrio, sta dicendo all'uomo che non siamo immortali, se non nel fatto che andremo in paradiso, e non siamo soprattutto onnipotenti, che l'onnipotente è uno soltanto. Lo massimo sono in tre, la Trinità. Ma lo diceva già il Salmo 3000 anni fa. L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Quanta verità in queste parole. E ha raccontato una cosa impressionante, padre Raniero Cantalamessa. Ha detto che mentre affrescava la cattedrale di San Paolo a Londra, che dovrebbe essere una cattedrale molto bella, eccetera, il pittore, che si chiamava James Thornhill, a un certo punto fu preso da tanto entusiasmo per il suo affresco che, retrocedendo per vederlo meglio, non si accorgeva che stava per precipitare nel vuoto dall'impalcatura. Un assistente, inorridito, capì che un grido di richiamo avrebbe accelerato solo il disastro, lui si sarebbe spaventato ancora di più e sarebbe andato più indietro. Allora, senza pensarci due volte, intinse un pennello nel colore e lo scaraventò in mezzo all'affresco. Il maestro, esterrefatto, diede un passo in avanti. La sua opera probabilmente era compromessa, ma lui era salvo. Ecco, così a volte fa Dio con noi. Sconvolge i nostri progetti e la nostra quiete per salvarci dal baratro che non vediamo. Ma attenti a non ingannarci. Non è Dio che ha mandato il coronavirus e ha scagliato il pennello sull'affresco della nostra orgogliosa civiltà tecnologica. Dio è alleato nostro e non del virus. Dio dice nella Bibbia tramite Geremia, il profeta, io ho progetti di pace, non di afflizioni. Se fossero flagelli di Dio, come qualcuno lo dice, e anche proprio in modo sbagliato, se fossero flagelli di Dio morirebbero solo i cattivi, no? E i buoni sarebbero bene. Invece no. Colui che un giorno pianse per la morte di Lazzaro, oggi piange per il flagello che si è abbattuto sull'umanità. Dio piange con noi come ogni padre e ogni madre. E quando un giorno scopriremo questa cosa qui, ci vergogneremo di aver pensato che Dio ci ha mandato delle punizioni. Sant'Agostino scriveva, essendo Dio supremamente buono, non permetterebbe mai che un qualsiasi male esistesse nelle sue opere, se non fosse sufficientemente potente e buono da trarre dal male stesso il bene. Cioè Dio non violenta la natura, la violenterebbe solo nella misura in cui da questa male non potrebbe venirne un bene. Quindi vuol dire che il Signore non permette il male, non ci manda il male, ma è vicino a noi, dalla parte nostra, a combattere il male verso il bene. Forse che Dio ha voluto la morte del suo figlio? No, ha semplicemente permesso che la libertà umana facesse il suo corso, facendola però servire al piano di Dio, non a quello degli uomini, tramite la risurrezione. Un altro frutto positivo, forse anche più concreto che lo possiamo vedere, della presente crisi è il sentimento di solidarietà. Alcuni dicono che è solo retorica, che sono sempre i soliti italiani buffoni che parlano, cantano l'inno di Mameli per dei motivi non è vero. Ma quando mai a nostra memoria gli uomini di tutte le nazioni si sono sentiti così uniti, così uguali, così poco litigiosi, persino la politica, quando qualcuno dice delle stupidaggini si vergogna e tutti gli altri gli dicono ma per ora pensiamo a come sistemare la faccenda. Mai come ora abbiamo sentito la verità di quel grido di un nostro poeta, uomini, pace sulla prona terra, troppo è il mistero. Ci siamo dimenticati dei muri da costruire. Perché il virus non conosce frontiere. Il virus non paga dazi per passare da uno stato all'altro, non paga le tasse. Ecco allora che il Santo Padre, ci ricorda canta la messa, ci ha esortato a non sciupare questa occasione. Non facciamo che tanto dolore, tanti morti, tanto eroico impegno degli operatori sanitari, di quelli che sono nelle case famiglia, gli educatori, di quelli che lavorano nei supermercati, i camionisti, coloro che continuano a lavorare anche negli uffici per poterci permettere di fare anche per esempio la didattica a distanza, eccetera, non permettiamo che tanto dolore e tanta fatica sia in vano, ma facciamo sì, dico io, che diventi un allenamento per poter poi continuare nello stesso modo, anzi, come aveva detto Gesù, dopo 3 giorni risorgerò. Stiamo vivendo questa risurrezione, stiamo cominciando a vedere non solo la luce in fondo al tunnel, ma dicevano anche un po' la finestra un po' più larga. Allora non permettiamo di dimenticarci che si può vivere una vita nuova, che si può vivere una vita diversa, che si può passare il mangiare al vicino di casa, quello di sopra, quello di sotto, che magari è più debole, come stanno facendo ora. Non dimentichiamo che prima non ci conoscevamo nemmeno, magari tra i vicini, mentre ora ci si interessa per capire come stanno, per vedere se c'è l'anziano che è meglio che non esca e quindi andiamo noi a fargli la spesa. Ecco, cari fratelli, care sorelle, chiediamo davvero la grazia a Maria, che è regina della nostra radio mater, che è madre nelle nostre case, di non farci venire l'Alzheimer della carità. Ecco, allora Mario, ti chiedo ancora un breve stacco musicale.
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza lui mi donerà. Una via aprirà,
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza lui mi donerà. Una via aprirà.
Ricordo che siete all'ascolto di Radio Mater, con noi questa mattina sono Laura Ferreri della Congregazione dei Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena, che sta parlando di santità e spiritualità in questo tempo di pandemia. Siamo in attesa sempre dei vostri interventi o di vostri messaggi. Vi ricordiamo ancora il numero 031 64 60 00 per gli sms e 331 79 14 523. L'email diretta a @radiomater.org.
Dove sembra non ci sia, dove opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé,
per ogni giorno amore e forza lui mi donerà.
Una via aprirà.
Mi guiderà, mi
te. Per ogni giorno amore e forza, lui ti donerà una via prima. Per ogni giorno.
Bene, allora ci avviamo verso la conclusione. Comunque ancora alcune parole voglio dire su quello che ha detto il Papa invece la Domenica di Pasqua, perché ora se no ci fermeremmo solo al Venerdì Santo. E dice il Papa, in queste settimane la vita di milioni di persone è cambiata all'improvviso. Per molti rimanere a casa è stata un'occasione per riflettere, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare con i propri cari. Per altri è stato un momento di maggiore preoccupazione, coloro che devono andare al lavoro, e sono lavori pericolosi e non sto a ripetermi. Sicuramente per tutti, dice il Papa, non è il tempo dell'indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell'affrontare la pandemia. Pensate, siamo 7 miliardi di persone nel mondo e si contano 4 miliardi e mezzo di persone chiuse in casa, senza poi contare le persone che magari la casa non le hanno, che vivono in situazioni di grandi difficoltà. E allora Gesù risorto dona speranza a tutti questi poveri, a soprattutto a quelli che sono nelle periferie, quelli che sono senza tetto. Pensate, nel momento in cui è stato detto dovete rimanere chiusi in casa, e chi a casa non ce l'ha? Dovete rimanere chiusi in casa per salvaguardare voi e gli altri. E chi non ha la casa vive la povertà massima. La povertà di non potersi salvaguardare, ma la povertà ancora più terribile di non poter salvaguardare gli altri, di non poter aiutare gli altri. Chi è più povero? Chi non riceve la carità o chi non può nemmeno pensare di farla, anche se la volesse fare? Allora non possiamo lasciare soli le persone in questa difficoltà, ma non dico solo facendo la carità, che è importante, anche qui nel nostro paese a Fiano Romano tanta gente sta vivendo una difficoltà economica grande, tanta gente che ha perso il lavoro o che sta aspettando gli aiuti dello Stato che non sono ancora arrivati, che non si sa neanche che arriveranno. Noi che viviamo, abbiamo le scuole paritarie, lo vorrei dire in tutta l'Italia se ci fosse qualcuno che ascolta, rischiamo di chiuderle tutte in questo tempo di pandemia. E allora, quando si chiude una scuola paritaria, non è che la suora muore di fame o non sappiamo più che cosa fare. Il problema non è questo, non ci spaventa il lavoro. Il problema è che migliaia di insegnanti perderanno lavoro, ma centinaia di migliaia di bambini e giovani non avranno il diritto a un'educazione cattolica, che io non mi permetto di dire che sia meglio o peggio delle altre. È una scelta. Ecco, non possiamo rimanere indifferenti a queste cose qua. Allora, dice sempre Papa Francesco, non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando ci accomuna tutti e non fa differenza di persone. Non fa differenza di persone. Non salta, non dà retta ai muri. Non c'è nemmeno una medicina che i ricchi possono comprare, i poveri non potrebbero, per fortuna, speriamo non succeda. Allora è quanto mai urgente essere furbi in questo tempo e andare a ricucire quelle cose che avevamo lasciato perdere, a andare a pacificarci con le persone con cui eravamo ormai in disaccordo, in silenzio, non ci si vedeva. Non è questo il tempo delle divisioni, dice Papa Francesco. Cristo, nostra pace, illumini quanti hanno responsabilità nei conflitti, perché abbiano almeno il coraggio di fermare il conflitto, ma illumini anche noi, ciascuno di noi. Ciascuno di noi nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Non è questo il tempo della dimenticanza, dice sempre Papa Francesco. La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone. Il Signore ci dia il coraggio di stare vicino alle situazioni più tragiche, sia quelle vicine di casa, sia quelle lontane. La crisi che stiamo affrontando ci faccia venire la memoria, dico anche spirituale, col desiderio grande di fare del bene. A volte si dice sempre, ma non c'ho tempo, vorrei fare del bene, vorrei fare una telefonata in più, vorrei scrivere, vorrei qui, voglio là. E poi dice, siamo presi, dalla mattina alla sera si corre senza sosta. Invece no. Questo è il tempo per fare il bene che negli altri tempi non abbiamo occasione di fare, non abbiamo tempo. Senza trasgredire alle leggi. Ora, per fortuna, la tecnologia ci fa essere presenti non solo con l'ascolto, ma ci fa essere presenti anche con le videochiamate. Quanto bene si fa a un nonno, a una nonna, videochiamarla, fare vedere i nipotini che giocano. Quanto bene fa una persona sola farcisi accanto, farcisi vedere. Ecco, cari fratelli, care sorelle, allora concludo, perché vedo che mancano minuti, e voglio concludere chiedendo a Mario un piccolo stacco musicale, poi vi saluto e leggo un pezzo della preghiera che Papa Francesco ha scritto proprio ieri a Maria, dandola a tutti i cristiani per il mese di maggio. Quindi interrompiamo con due note musicali e poi concludo con la preghiera. Ecco, allora, cari fratelli e care sorelle, siamo arrivati alla conclusione, e veramente che sia questo un tempo in cui sappiamo vivere la carità spirituale, oltre che materiale. E noi ce li sentiremo la quarta domenica di maggio, che sarà il 24 maggio, e forse avremo anche la possibilità di vivere una vita un po' più, forse, ordinaria, normale. E allora, in questo, mi raccomando, non dimentichiamoci di questo tempo, non facciamo sì che questo tempo abbia sfruttato, che sia stato vissuto senza sfruttare l'occasione di una maggiore unità e comunione. E allora vi saluto con un abbraccio veramente virtuale, con il bacio santo, come dice Papa, come dice San Paolo nelle sue lettere, e con le ultime parole di questa preghiera che ci ha donato proprio ieri Papa Francesco, e che la potremo usare in maggio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. O Maria consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Ci affidiamo a te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. E buona domenica a tutti.